con un profilo giusto, che è un profilo che deve essere giuridico, giuridico, anche se non è facile distinguere il diritto dalla politica in casi, esattamente poi nel caso Cappato, nel caso di J. Fabo, e dall'altra parte sono comunque contento che ci sia qui la dottoressa Felici, perché per me ogni volta che vengono la dottoressa Felici e la dottoressa Strope e dicendo, è un piccolo successo di quello che faccio nella vita. La dottoressa Felici e la dottoressa Stroppa sono stati esattamente quello che voi siete 2, 3, 4, 5 anni fa. Quindi si sono laureate, hanno seguito un percorso di crescita lavorando con me, scrivendo al Gastronomi Senza Scampo, traducendo il libro dipinto. Abbiamo creato un mezzo gruppo, un gruppo scassinato ovviamente, perché ognuno poi fa... va a Londra, fa lo stage non retribuito, studia per diventare magistrato, c'è la dottoressa Felici, ognuno poi fa la sua vita, però mi fa piacere che in tutti i casi sono persone nelle quali voi potreste immaginare, sono persone che erano come voi, insomma, no? 5 anni fa, 4 anni fa, e questo a me mi rende orgoglioso veramente, perché vuol dire che qualche cosa di sensato abbiamo fatto. Detto tutto questo, Sara, vieni qua che ti ci fanno ovviamente tutto registrato sempre, microfono obbligatorio, no, rimaniamo così, sono le 16:53, facciamo fino 17:40,
va bene,
17:40, poi chiudiamo e fino alle 18 domande, va bene?
Va bene, buongiorno, mi sentite?
Sì,
così
sì.
Posso stare qui. Allora, diceva il professore, oggi parliamo di dignità umana e fine vita, ne parliamo con particolare riferimento all'ultimo caso giudiziario che ha smosso nuovamente l'opinione pubblica, i tribunali, i giornali, insomma, che è il caso che è noto come caso di J. Fabo o caso Cappato. Marco Cappato in questo caso è l'imputato, mentre invece di J. Fabo è colui che ha esercitato, vedremo, il suo diritto di morire, insomma. Marco Cappato, per chi non lo sapesse, è un politico italiano, esponente dei radicali, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica. Allora, per comprendere come si pone il caso Cappato, quali sono le problematiche che solleva il caso Cappato, è indispensabile partire da un inquadramento del contesto nazionale. Quindi, il diritto alla vita e come è riconosciuto il diritto alla vita e l'eventuale diritto a morire nel nostro ordinamento. Allora, diritto alla vita, immagino lo sappiate tutti, diritto presupposto per il riconoscimento di qualunque altro diritto umano, quindi diritto fondante del sistema dei diritti, riconosciuto da tutte le carte dei diritti a livello sovranazionale, riconosciuto dalla nostra Costituzione, in realtà a livello implicito all'articolo 2. La nostra Costituzione non pone esplicitamente un diritto alla vita, ma lo si ricava, la Corte Costituzionale l'ha ricavato dalla lettura dell'articolo 2. Quindi non è espressamente posto, come peraltro non è espressamente posta la dignità umana. Vengono entrambi ricavati e questa è stata una scelta del Costituente, laddove ha scelto di non mettere per iscritto un valore che doveva assumere una posizione privilegiata e innervare l'intero ordinamento, senza quindi restringerlo. In una previsione normativa che è poi sempre da interpretare. Quindi diritto alla vita, quale diritto fondamentale, che ha sempre portato con sé un dibattito circa la disponibilità o indisponibilità del diritto alla vita, perché se il presupposto di tutti i diritti è la libertà dell'individuo, perché davanti al sistema dei diritti umani l'individuo deve sempre essere lasciato libero di agire, per quanto riguarda la vita si è sempre, cioè appunto, c'è sempre stato un dibattito se effettivamente l'individuo possa disporre della
sua vita oppure no, che deriva anche, se vogliamo, da un'ottica religiosa circa la sacralità della vita. Ebbene, questo dibattito circa la disponibilità e indisponibilità della vita ci porta proprio ad analizzare queste tematiche e questi problemi come quello di oggi che riguardano il fine vita. Allora, per quanto riguarda il panorama nazionale, i due casi di riferimento sul fine vita in Italia, giurisprudenziali, sono il caso Welby e il caso Englaro, di cui immagino tutti qualcosina sappiano, avrete sentito parlare. Allora, prima analizziamo brevemente un caso invece della Corte Europea, di modo da dare anche un'ottica sovranazionale della questione, perché dal diritto alla vita finora è sempre stato detto e affermato che il diritto alla vita non può mai essere interpretato come comportante l'opposto, ovvero il riconoscimento di un diritto a morire. E questo è stato e viene tuttora affermato e ribadito anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi, caso di riferimento, leading case, è il caso Pretty contro Regno Unito del 2002, in cui la Corte Europea si è trovata per la prima volta ad affrontare la tematica del fine vita. La ricorrente era appunto la signora Diane Pretty, la quale era affetta da una malattia neurodegenerativa che l'aveva già immobilizzata e che l'avrebbe sicuramente condotta alla morte. La signora Pretty aveva chiesto alle autorità britanniche una sorta di immunità penale per il marito. Ora, in Inghilterra, come vedremo in Italia, l'aiuto al suicidio è una condotta punita penalmente. Non esiste una legge in Inghilterra sul suicidio assistito per i malati terminali o irreversibili, e quindi la signora Pretty aveva chiesto una rassicurazione alle autorità britanniche chiedendo che concedessero un'immunità penale al marito qualora questo l'avesse aiutata a porre fine a un'esistenza che lei riteneva non più dignitosa di essere vissuta. Le autorità britanniche rifiutano la possibilità di concedere preventivamente un'immunità penale e quindi la signora Pretty si rivolge alla Corte Europea, lamentando in particolare, per quanto poi serve a noi per sviluppare il ragionamento, la violazione degli articoli 2 e 8, ossia la violazione del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la signora Pretty, la mancanza di una legge sul suicidio assistito in Inghilterra e il rifiuto delle autorità britanniche di concedere l'immunità penale al marito ove l'avesse aiutata integravano una violazione del suo diritto alla vita e del suo diritto al rispetto della libertà, della vita privata e familiare. La Corte esordisce appunto, allora la Corte non ritiene nessuna violazione della Convenzione e sotto l'angolo visuale dell'articolo 2 esordisce dicendo che garantire il diritto alla vita non può essere mai interpretato come garantire anche il suo opposto, ossia il diritto a morire. Per cui la signora Pretty ha un diritto alla vita, non ha un diritto a morire dignitosamente, perché poi è questa la questione che si pone. Dice la Corte Europea che tuttavia, nonostante non esista un diritto a morire, effettivamente la non possibilità per la signora Pretty di scegliere di non vivere un epilogo che lei ritiene non dignitoso della sua esistenza effettivamente può porre dei problemi sotto il profilo invece dell'articolo 8 e quindi il rispetto alla sua vita privata. Tuttavia, quindi, la Corte riconosce che effettivamente può esserci uno scorcio, ma non riconosce comunque una violazione dell'articolo 8, perché l'articolo 8, dopo aver garantito il rispetto alla vita privata e familiare, lascia agli Stati comunque la possibilità di limitare la vita privata e familiare dei cittadini con una previsione di legge che sia proporzionata. E la Corte ritiene che in questo caso la normativa inglese fosse effettivamente proporzionata allo scopo, perché dice la normativa inglese è rivolta alla protezione di soggetti deboli, quali sono le stesse persone in fine vita. E di conseguenza non si può dire che un divieto assoluto di aiuto al suicidio sia sproporzionato. Inoltre la Corte, questo è interessante per quello che vedremo dopo nel caso di DJ Favo, nel caso Cappato, come preferite, accento sulla legislazione inglese, perché dice, peraltro, la legislazione inglese è improntata al principio della flessibilità, perché l'azione penale non è obbligatoria, che vuol dire che davanti alla condotta del marito della signora Pritti non sarebbe stato obbligatorio iniziare un processo e condannarlo, e inoltre non ci sono pene minime, cioè la pena è determinata solo nel massimo, e quindi anche ove fosse iniziato un processo poi si potrebbe dare una pena irrisoria. Di conseguenza, viste tutte queste possibilità di adattare una previsione generale astratta al disvalore del singolo caso e quindi eventualmente alla condotta del marito della signora Pritti, non è irragionevole quello che prevede il diritto inglese. E quindi la Corte si è poi occupata di altri casi in materia di fine vita, che vabbè, adesso non abbiamo il tempo di analizzare approfonditamente, sostanzialmente ha aperto un pochino, non ha mai cambiato sostanzialmente idea, non esiste un diritto a morire, effettivamente tutte queste questioni di fine vita possono essere viste sotto l'angolo dell'articolo 8, ma non ha mai condannato alcuno Stato. Quindi, quello che noi traiamo dalla giurisprudenza europea, per farci un'idea, perché oggi assume molta rilevanza la giurisprudenza europea nell'analisi dei diritti, è che una legislazione sul suicidio assistito, perché di questo poi parleremo in tematica di fine vita, non viola l'articolo 2, quindi non è in contrasto con il diritto alla vita, d'altra parte però non è neanche imposta, cioè non averla non è motivo di condanna da parte della Corte europea allo stato dell'arte. Questo per quanto riguarda la Corte europea. Per quanto riguarda invece, come dicevo, la giurisprudenza interna, partiamo dai casi Englaro e Welby. Allora, nel caso Englaro si trattava di una ragazza, Eluana Englaro, che in età molto giovane viene coinvolta in un incidente stradale, a seguito del quale rimane in stato vegetativo permanente. Il padre di Eluana comincia una lunghissima battaglia legale per veder riconosciuto il diritto di Eluana, di cui lui si fa portavoce non potendo Eluana stessa esprimerlo, all'interruzione delle cure, che nello specifico erano l'idratazione e la nutrizione artificiale, non potendo Eluana vivere nessun tipo di esperienza cognitiva, emotiva, di alcun tipo. Inizialmente il tribunale prima, la corte d'appello dopo, negano al padre di Eluana questo diritto, ad Eluana il diritto di cui si fa portavoce il padre, e lo negano sulla base della posizione privilegiata del diritto alla vita, quella di cui parlavamo all'inizio, per cui assume un ruolo fondamentale rispetto a tutti gli altri diritti. Il tribunale prima e la corte d'appello poi sostengono che è vero che sulla base dell'articolo 32 della Costituzione nessuno può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario senza suo consenso. Tuttavia, nel momento in cui Eluana è incosciente, in questo caso prevale il diritto alla vita e quindi non si possono spegnere i presidi sanitari che la tengono in vita. La decisione approda in Cassazione, dove la Cassazione, con una storica sentenza nel 2007, autorizza invece la disattivazione del presidio sanitario di Eluana. Quindi il giudizio torna poi in Corte d'Appello, la Corte d'Appello di Milano, dopo aver sentito diversi testimoni che appunto testimoniano il fatto che se poi Eluana fosse stata in vita così avrebbe voluto, insomma, sono poi tutti casi sempre molto complessi, per cui, perché si sta parlando di una manifestazione di volontà che non arriva dal diretto interessato, ma che arriva dal tutore, dal curatore del diretto interessato. Comunque la Corte d'Appello, sulla base della decisione della Cassazione, autorizza lo spegnimento dei presidi sanitari. Quello che la Cassazione riconosce quindi non è un diritto a morire, è un diritto a lasciarsi morire, e questo è molto importante. La Cassazione utilizza l'articolo 32 della Costituzione, non l'articolo 2 sul diritto alla vita, ma l'articolo sul diritto alla salute. Nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il suo consenso, se non nei casi previsti dalla legge, che sono quelli in cui serve tutelare la salute degli altri, quindi ad esempio le vaccinazioni obbligatorie, laddove non mi sottopongo metto in pericolo la salute di altri individui. In questo caso esiste appunto un diritto ad autodeterminarsi a livello terapeutico, quindi a rifiutare anche laddove questo rifiuto possa portare alla morte. Però attenzione, appunto, non è un diritto a morire, è un diritto a che la malattia segua il suo corso naturale, cioè senza l'intervento dell'uomo comunque quella patologia avrebbe portato alla morte. Questa è una scelta che l'individuo può esercitare. E non era scontato, dico, è stata una battaglia legale lunghissima e la sentenza della Cassazione è stata una sentenza storica. Il caso Welby è parzialmente diverso. Pier Giorgio Welby era anche lui affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva che l'aveva piano piano, anche lui rispetto alla signora Pritti, che l'aveva immobilizzato e a seguito di una grave crisi respiratoria era peraltro anche tracheostomizzato e quindi si esprimeva, era completamente in grado di intendere e di volere, ma era paralizzato e si esprimeva attraverso un computer che leggeva i movimenti oculari. A un certo punto Welby, affetto da una malattia che non poteva che condurlo alla morte, ritiene che le sue condizioni di vita non siano più dignitose e quindi chiede ai suoi medici curanti di disattivare il presidio sanitario che lo tiene in vita, che nel suo caso era una macchina che permetteva ai muscoli, quelli respiratori, di muoversi, quindi di respirare, perché i suoi muscoli non funzionavano più, adesso è maldetto, ma... I medici gli danno una risposta paradossale, direi, nel senso che gli dicono che loro sono tenuti per legge ad assecondare la sua volontà e quindi che sarebbero tenuti, se lui vuole effettivamente disattivare il presidio sanitario, se non fosse che lui chiedeva la disattivazione del presidio sanitario e contemporaneamente una sedazione, perché altrimenti sarebbe in corso in una morte molto dolorosa. E loro dicono, nel momento in cui noi spegniamo il presidio sanitario, a quel punto tu sarai in pericolo di vita e quindi noi saremo obbligati per legge a ripristinare il presidio sanitario, quindi fondamentalmente a tornare indietro alla situazione iniziale, quindi non peraltro attendendo alle volontà del paziente. Allora anche Welby si rivolge ai tribunali, ma non riesce a trovare nessuno. Ecco, anche la risposta del tribunale è abbastanza paradossale, nel senso che il tribunale riconosce il diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente, sempre sulla base dell'articolo 32 della Costituzione, quindi lui ha diritto a interrompere il trattamento sanitario, ma, sostiene il tribunale, non esiste nell'ordinamento giuridico uno strumento per imporre coattivamente ai medici questa decisione. Cioè, esiste un diritto, ma non c'è modo di tutelarlo. Quindi Welby, durante la battaglia legale, si rivolge, trova un medico anestesista, che è poi il dottor Riccio, il quale, dopo averlo visitato, dopo aver verificato effettivamente l'attualità del suo consenso ed effettivamente la sua piena volontà e coscienza di quello che sarebbe successo, dopo aver verificato la situazione clinica trattandosi di un medico, si rende disponibile a fare quello che i medici curanti di Welby non avevano voluto fare. Quindi spegne il presidio sanitario e nel giro di pochi minuti Welby muore. A seguito della vicenda il dottor Riccio viene quindi indagato dalla Procura di Roma per omicidio del consenziente. La vicenda e in questo presenta aspetti analoghi con la vicenda che poi vedremo di Cappato, analoghi, non uguali, perché sono due norme diverse, due condotte diverse, ma analoghi. La vicenda giudiziaria del dottor Riccio si risolve molto velocemente, perché il giudice per l'udienza preliminare di Roma, quindi prima che si apra il dibattimento vero e proprio, quindi diciamo prima che si apra tutto il processo, emette una sentenza di non luogo a procedere, quindi assolvendo il dottor Riccio, con la seguente motivazione. La fattispecie di reato esiste, c'è, nel senso, è l'omicidio del consenziente, effettivamente ciò che il dottor Riccio ha fatto è esattamente quello di uccidere Welby. Ma la condotta è scriminata dall'adempimento di un dovere, perché in quanto medico il dottor Riccio era tenuto a assecondare la volontà del paziente. Attenzione, anche in questo caso stiamo comunque parlando di una malattia che segue il suo corso, nel senso che il dottor Riccio non ha iniettato una sostanza letale a Welby, ha disattivato Certo, il gesto della disattivazione del presidio sanitario è collegato all'evento morte, lì c'è una connessione causale che lo rende effettivamente omicidio del consenziente, ma non ha materialmente causato la morte. Ha disattivato un presidio sanitario che ha portato la patologia a fare il suo corso. Quindi viene riconosciuto nel nostro ordinamento appunto il diritto a lasciarsi, quello che è poi è stato definito diritto a lasciarsi morire, diritto a che la malattia faccia il suo corso. Dobbiamo dire brevemente, incidentalmente, che peraltro finalmente da pochi mesi è entrata in vigore il 31 gennaio una legge sul fine vita che non risolve tutti i problemi, tant'è vero che il caso Cappato ne pone di nuovi, ma che positivizza gli approdi a cui era arrivata la giurisprudenza nei casi Welby e nei casi Englaro. La legge è la 219 del 2017, che reca norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Allora, vi leggo solo la prima parte dell'articolo 1 per farvi capire in che ottica si pone la legge, che dice: la presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Quindi l'idea è la tutela della persona, della vita, dell'autodeterminazione, e dopodiché, appunto, vi dicevo, si positivizza quello a cui era già arrivata la giurisprudenza, per cui si dice che nessuna persona può essere obbligata a un trattamento sanitario, tutti devono avere il consenso della persona, non solo il consenso iniziale, ma il consenso può anche essere revocato, che vuol dire che il medico può essere tenuto ad una condotta attiva. Nel momento in cui io revoco il consenso a una terapia che è in atto oggi, il medico deve interrompere la terapia, non solo non iniziarla. Per cui era ad esempio il caso di Welby, in cui la terapia era cominciata, ma poi c'erano problemi a riconoscere il diritto ad interrompere una terapia che era stata iniziata, in realtà anche nel caso Englaro. E poi dopodiché finalmente positivizza il testamento biologico, che in realtà sono ad oggi le disposizioni anticipate di trattamento, per cui riconosce il diritto per tutti gli individui di redigere, attraverso diverse forme che vabbè adesso non ci interessano, le disposizioni anticipate, ovvero sia io dispongo oggi per un caso di mia eventuale incoscienza, quindi incapacità di autodeterminarmi e di esprimere la mia volontà, a quali trattamenti sanitari desidero essere sottoposta o non essere sottoposta, con anche la nomina di un fiduciario, ossia una persona qualunque che sceglie l'individuo, che può essere un medico ma può essere un amico, un familiare, che cura l'attuazione delle disposizioni anticipate. Cioè, nel rapporto, dato che il rapporto è sempre instaurato medico e paziente, nel momento in cui il paziente è incosciente si fa portatore della voce del paziente e cura che le disposizioni anticipate siano effettivamente eseguite dal medico. Va bene, questo per quanto riguarda a grandi linee la nuova normativa, poi ci sono una serie di aspetti specifici che sarebbe anche interessante approfondire, che però non è questa la sede che ci interessa approfondire. Vediamo invece il caso Cappato, che pone dei problemi, vi dicevo, che ad oggi rimangono irrisolti, che la legge sul fine vita, per quanto attesa e per quanto insomma siamo contenti che l'Italia abbia finalmente una legge sul testamento biologico, non risolve tutti i problemi che si pongono in materia di fine vita. Problemi che peraltro sono drammatici e che bisogna affrontare con insomma una certa sensibilità e senza, secondo me, prendere posizioni estreme, eccessive, con troppa facilità da una parte o dall'altra, perché sono situazioni che le persone vivono in modo drammatico. Allora, DJ Fabo, Fabiano Antoniani, era un ragazzo che nel 2014 rimane coinvolto in un grave incidente stradale, a seguito del quale rimane cieco e tetraplegico. Nonostante questo, pienamente in grado di intendere di volere, e peraltro, non lo diciamo per spettacolarizzare ma per capire la vicenda, affetto da profondi dolori continui. si sottopone a diversi trattamenti, dapprima quelli apprestati dall'ospedale in cui viene ricoverato, l'ospedale, l'unità spinale dell'ospedale di guardia, addirittura si reca in India con la fidanzata per sottoporsi a delle cure sperimentali sulle cellule staminali, che sembrano dare inizialmente, stando a quello che poi i testimoni hanno raccontato in processo, sembrano dare inizialmente dei risultati positivi, che però dopo poco tempo dal loro rientro in Italia in realtà non retroagiscono, non spariscono questi effetti positivi. E quindi rimane irreversibilmente nella sua condizione, senza alcuna speranza, dopo aver provato anche l'ultima cura sperimentale, senza alcuna speranza di ottenere una cura di qualche tipo. A quel punto, e la vicenda, vi dico, è tutta ricostruita attraverso quello che i testimoni hanno raccontato in processo, quindi attraverso la voce della madre, della fidanzata che l'hanno assistito, del medico curante, di tutte le persone che sono venute in contatto con lui, al rientro in Italia dall'India inizia a maturare il proposito di porre fine a un'esistenza che lui ritiene non più dignitosa. I familiari inizialmente cercano di, ovviamente, di farlo desistere dal suo proposito, finché prendono atto di una volontà che è ferma. A quel punto la fidanzata comincia a raccogliere informazioni sulle possibili strade da percorrere e viene a conoscenza diciamo, la possibilità svizzera, ovvero sia del fatto che in Svizzera esiste una legge sul suicidio assistito e quindi sulla possibilità di rivolgersi ad una delle cliniche che in Svizzera praticano l'eutanasia. In questo contesto la fidanzata si mette in contatto con, appunto, con Marco Cappato, che in quanto esponente radicale e in quanto tesoriere dell'associazione Luca Coscioni si occupa di queste tematiche e si batte per queste tematiche nella vita. Si mettono in contatto, Marco Cappato conosce Fabiano Antoniani, insomma, e gli spiega tutte le varie possibilità, peraltro anche, diciamo, la possibilità italiana, perché non vi ho detto, la nuova legge prevede la possibilità della sedazione profonda continua associata a una terapia del dolore per i malati terminali, ovvero sia nei momenti finali della vita, ve lo dico con un gergo che non è medico, se ci fosse qui un medico non sarebbe d'accordo, ma insomma, per capirci, si mette il paziente in coma di modo che non senta più i dolori, si disattivano i presidi e si attende in questo modo la morte. Quindi questa è un'altra delle possibilità che Cappato rappresenta a Fabiano Antoniani. Se non fosse che nel caso di Fabiano la morte non sarebbe probabilmente sopraggiunta, come ad esempio nel caso di Pier Giorgio Welby, nel giro di pochi minuti, ma sarebbe stata un'agonia anche di diversi giorni, nessuno era in grado di dirlo con certezza. E quindi lui rifiuta fermamente la possibilità di intraprendere questa strada e si mostra anche con Marco Cappato, a seguito di numerosi colloqui, incontri, fermo nella sua volontà di recarsi in Svizzera, nello specifico alla clinica Dignitas, che è una delle cliniche che in Svizzera si occupano di queste procedure. Perché Marco Cappato alla fine si offre volontario per, insomma, si dà la propria disponibilità per accompagnarlo in Svizzera con l'autovettura di Fabiano, che era attrezzata per il suo trasporto. E quindi lo accompagna nella clinica svizzera, dove Fabiano ovviamente viene preso in carico dai medici della clinica, effettua ulteriori colloqui, peraltro prima dell'arrivo in clinica comunque ci sono una serie di procedure da seguire, cui c'è inizialmente una richiesta che il paziente manda, corredata da documenti che sono una lettera di presentazione del proprio ambiente familiare, di se stesso, della propria patologia, del perché si intende intraprendere questo percorso, le cartelle mediche, recenti, meno recenti, l'evoluzione della patologia. La clinica emette la cosiddetta luce verde provvisoria, al che, se si è ancora interessati, ci si può recare nella clinica, dove si hanno ulteriori colloqui con i medici della clinica, che prendono di nuovo visione della situazione clinica, delle cartelle, di tutto, e se alla fine effettivamente c'è ancora la volontà da parte del paziente e l'assenso da parte dei medici, si può scegliere la data e procedere quindi con il suicidio assistito. Dicevamo, Marco Cappato lo accompagna in Svizzera insieme anche ai familiari di Fabiano, E lì, dopo le ulteriori visite nella clinica svizzera, Fabiano sceglie il giorno e si dà corso al suicidio assistito. Diciamo per completezza che anche in Svizzera, dove esistono appunto le leggi sul suicidio assistito, l'atto finale deve essere compiuto dal paziente, non deve essere il medico, che vuol dire, nel caso ad esempio di Fabiano, che era completamente paralizzato, che la sostanza viene iniettata in una siringa che lui ha azionato mordendo. Quindi l'atto finale con cui la sostanza, che è poi il pentobarbital di sodio, entra in circolo, è un atto del paziente e non del medico. Va bene.
Aggiungo due che non sono il tutto per un costo di 12.000 euro.
Non so.
Sì, 12.000 euro. Primo. Secondo, il trasporto in Svizzera su due macchine differenti, cioè il DJ Fabo sulla macchina sua attrezzata per il trasporto, in questi casi guidata da Marco Cappato, e la mamma e la fidanzata invece in un'altra macchina appresso, insomma, dietro. Due dati che sembrano così, invece sono abbastanza importanti.
Bene, questo accade il 27 febbraio. Il 28 febbraio Marco Cappato rientra in Italia, si reca presso i carabinieri di Milano e racconta l'accaduto. I carabinieri, quindi diciamo si autodenuncia, perché in Italia, adesso lo vediamo, la leggiamo subito, esiste una norma che è l'istigazione al suicidio, che a quanto pare punisce condotte come quella di Marco Cappato. Dico a quanto pare, non con una vena polemica, ma perché è una questione giuridicamente dibattuta, quindi è una a quanto pare, cioè, adesso vedremo che nel processo si sono schierate opinioni giuridiche diverse. Allora, leggiamo l'imputazione prima, giusto per avere un quadro, e poi leggiamo anche la norma. Allora, il capo di imputazione è Marco Cappato, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 580 del codice penale per aver rafforzato il proposito suicidario di Antoniani Fabiano, detto Fabo, affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas a Plaficoni in Svizzera e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la Dignitas, fornendo loro materiale informativo. Inoltre, per aver agevolato il suicidio dell'Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017, dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017. Ossia, cosa succede? Marco Cappato si reca dai carabinieri, si autodenuncia, parte quindi un'indagine penale nei confronti di Marco Cappato. Il pubblico ministero, con l'ausilio della polizia giudiziaria, svolge le indagini, ascolta i testimoni, quelli che saranno i testimoni in processo, che per ora sono soltanto persone informate sui fatti, e direi si fa un'idea, ben più che si fa un'idea, cioè la procura ricostruisce la vicenda. Allora, nel sistema italiano si fanno le indagini preliminari, a seguito delle indagini preliminari il pubblico ministero deve decidere se esercitare l'azione penale oppure no. L'azione penale in Italia, l'esercizio dell'azione penale è obbligatoria, che vuol dire che a seguito delle indagini, laddove il pubblico ministero ritenga che ci sia una condotta che pare integrare un reato, perché poi ci sarà tutto il processo per accertare se è davvero un reato oppure no, ma se ci sono gli estremi per pensare che quella condotta sia un reato, è obbligato ad esercitare l'azione penale. In questo caso la procura invece si orienta in senso contrario, fa le indagini, ascolta i testimoni e ritiene che non vi sia stato un reato. E quindi chiede al giudice, perché poi è sempre il giudice che decide, chiede l'archiviazione della posizione di Marco Cappato. Varosia dice: in realtà la condotta di Cappato non ha integrato alcun reato, quindi non c'è alcun bisogno di aprire un procedimento a suo carico. Allora, vediamo l'archiviazione, nel frattempo vediamo la norma che... Allora, diciamo, la procura chiede l'archiviazione per Marco Cappato e la chiede fondamentalmente sulla base di due possibili interpretazioni dell'articolo 580, che è appunto l'istigazione o aiuto al suicidio, che è la norma che nel caso viene in considerazione nel caso di Marco Cappato. Allora, la prima parte del primo comma del 580 dice: chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Quindi la norma punisce tre diverse condotte, che sono la determinazione al suicidio, che vuol dire convincere qualcuno a suicidarsi, il rafforzamento dell'altrui proposito, ovvero sia davanti a una persona indecisa sul da farsi, il prospettargli favorevolmente l'ipotesi del suicidio, quindi rafforzare un proposito che in realtà era già all'interno del soggetto, ma che non era ancora del tutto determinato, o l'agevolazione dell'esecuzione, che vuol dire, secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema, fornire un qualunque contributo al fatto materiale del suicidio, cioè aiutare in un qualunque modo il fatto in sé, che può voler dire fornire l'arma con cui poi il suicidio avviene, o spiegare come utilizzare l'arma, la sostanza, insomma, sì, spiegare le modalità con cui farlo, insomma, un qualunque apporto che abbia una rilevanza sull'atto materiale del suicidarsi, che quindi non c'entra niente con la volontà del soggetto suicida, il quale si è già autodeterminato, ha già preso la propria decisione, a cui serve soltanto un qualche altro contributo esterno per effettivamente poter attuare la sua volontà, su cui l'altro soggetto non c'entra nulla. Quindi, dicevamo, la procura fornisce nella sua richiesta di archiviazione dapprima un'interpretazione restrittiva della norma. Allora, scusate, diciamo prima che a Cappato sono stati contestati sia l'istigazione, il rafforzamento del proposito suicidario, sia l'agevolazione dell'esecuzione. Del rafforzamento non parliamo perché è stato prima escluso dalla procura, ritenuto poi dal giudice, ma escluso di nuovo, adesso vediamo tutto lo svolgimento del processo, escluso di nuovo dalla Corte d'Assise. Quindi ad oggi Marco Cappato è stato assolto dall'accusa di aver rafforzato la volontà suicida. Quindi parliamo solo della condotta di agevolazione, perché è quella che attualmente, essendo il processo pendente, è quella per cui Marco Cappato rischia una condanna, l'unica, perché la Corte d'Assise ha escluso l'altra. Quindi, per quanto riguarda la condotta di agevolazione, dicevamo, la procura ne fornisce dapprima un'interpretazione restrittiva, ovvero dice: dove la norma parla di agevolazione dell'esecuzione, bisogna intendere la locuzione esecuzione come il momento immediatamente precedente al gesto suicida. Quindi, ad esempio, nel caso di Fabiano Antoniani, il momento in cui è stata inserita la sostanza letale nella siringa che lui ha azionato con il morso. Quello è solo il momento esecutivo, che vuol dire che qualunque condotta si ponga prima di questo momento esecutivo non ha alcuna rilevanza penale, non è neanche collegata causalmente, non c'è alcun nesso. La procura dice: nel momento in cui Fabiano Antoniani è arrivato nella clinica e si è posto nelle mani dei medici, lì si è attivato un processo indipendente, completamente dalla condotta di Cappato, per cui la condotta di Cappato sta semplicemente negli atti preparatori, atti penalmente irrilevanti, per cui agevola l'esecuzione può voler dire solo agevola il momento subito prima, e per questo motivo si chiede l'archiviazione della condotta di Cappato, perché la sua condotta non si è situata nel momento dell'esecuzione. Dice la procura, consapevole del fatto che in realtà la Cassazione ha un'interpretazione opposta, la Cassazione in realtà nelle pochissime sentenze in cui si è scontrata con questo reato, comunque anche in quelle poche sentenze ha dato un'interpretazione contraria, dicendo che è agevolazione qualunque condotta che in qualche modo fornisca un contributo causale al suicidio. Quindi dicevamo dare l'arma, anche se l'arma viene utilizzata una settimana dopo, fornire indicazioni, anche se l'evento accade una settimana dopo. Quindi la procura, davanti al fatto che in realtà la Cassazione propone un'interpretazione diversa, dice: laddove comunque il giudice non volesse accedere a questa interpretazione, è necessario fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Allora, il ragionamento che fa la procura è: il nostro codice penale è un codice penale scritto nel 1930, quindi in epoca fascista, ma non solo in epoca fascista, soprattutto in un'epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, questo è il punto. E quindi dice: tutte le norme previste dal codice penale oggi, alla luce della Costituzione, devono essere lette alla luce dei valori della Costituzione, e quindi bisogna verificare se stanno ancora in piedi, visti i nuovi valori posti dalla Costituzione, perché il codice penale è stato scritto prima. E la procura ritiene che l'agevolazione del suicidio non sia costituzionalmente conforme, perché dice: quando è stata scritta la norma dell'istigazione o aiuto al suicidio, è stata scritta in un'ottica diversa rispetto a quella costituzionale. Cioè, è stata scritta in un'epoca in cui la vita era considerata, come dicevamo, un bene indisponibile. Era un valore supremo di cui l'individuo non poteva disporre, non era titolare della propria vita. Sembra un po' un controsenso, però veniva visto come bene super individuale, di cui lo Stato si faceva garante a tutti i costi, anche contro la volontà dell'individuo. E quindi era quella la ratio dell'incriminazione, perché il suicidio era visto sempre e comunque come un disvalore. Si era scelto di non punire il suicidio solo per una questione di politica criminale. Adesso è ovvio che il suicidio, se avviene, non si possa punire, ma non è incriminato neanche il tentato suicidio. Quindi, ove io non riuscissi, se il suicidio fosse reato, a quel punto mi si dovrebbe incriminare. Si dice, in realtà, anche il legislatore del 1930 aveva deciso di non punire il tentato suicidio solo per una scelta di politica criminale, ma il suicidio era visto come un disvalore. La vita era vista come un bene assolutamente indisponibile, e quindi qualunque aiuto al suicidio doveva essere punito. Tuttavia, oggi, la vita non è più un bene indisponibile. O perlomeno la vita è un bene relativamente indisponibile. La procura fornisce ad esempio l'esempio della legislazione in tema di aborto. Effettivamente è un esempio in cui la vita viene posta in bilanciamento con altri valori. Ma la vita, adesso viene da pensare la vita del feto, ma in realtà anche la vita della madre, laddove la madre può decidere che anche nel caso di pericolo di vita per sé, lei può portare a termine la gravidanza, e chiunque, anche in buona fede per salvare la vita alla madre, dovesse farla abortire, sarebbe perseguibile. Che vuol dire che la vita è bilanciabile ed è disponibile da parte del titolare, questa è la tesi della procura, e ne è un esempio la legislazione in materia di aborto. Quindi, data la relativa indisponibilità del diritto alla vita, dato il ruolo centrale della dignità dell'essere umano, che impone il rispetto del senso di dignità che ha l'essere umano di sé, ciascuno, dato il principio di autodeterminazione terapeutica, che è quello dei casi Welby e Englaro di cui abbiamo detto, che la procura ripercorre nella sua richiesta di archiviazione, la procura ne deduce un vero e proprio diritto al suicidio, che deve essere attuabile in via indiretta, ovvero sia, come dicevamo prima, lasciandosi morire, lasciando che la malattia segua il suo corso, ma dice la procura anche in via diretta. Cioè, era una libertà, un diritto fondamentale di Fabiano Antoniani suicidarsi. Ovviamente nel momento in cui il gesto di Fabiano non viene più visto come un disvalore, come era nell'ottica del 1930, ma come un diritto, a condotta di Cappato non può essere un reato, perché aiutare qualcuno nell'esercizio di un suo diritto non può essere considerato reato. E quindi, attraverso anche questa interpretazione, possiamo dire costituzionalmente conforme, la procura chiede l'archiviazione della posizione di Marco Cappato. Tuttavia, dicevamo, la procura fa una richiesta di archiviazione, ma poi un giudice, che è il giudice per le indagini preliminari, che si deve pronunciare. Il giudice per le indagini preliminari non accetta l'interpretazione data dalla procura e quindi dispone l'imputazione coatta di Marco Cappato, ovvero sia, sostiene il GIP che l'interpretazione della procura non sia valida, debba essere disattesa, e adesso vediamo con quali motivazioni, e quindi ordina alla procura di formulare l'imputazione, ossia dice: ci sono gli elementi per fare un processo. Poi ovviamente sarà la Corte d'Assise durante il processo a verificare con tutte le prove che si possono produrre in processo se c'è stato effettivamente un reato, ma ci sono gli elementi per cominciarlo quel processo. E quindi cominciamolo, e ordina alla procura di formulare l'imputazione per Marco Cappato. Il GIP, attenzione, perché credo che più o meno siamo tutti d'accordo con la lettura che ha dato la procura. L'ordinanza di imputazione coatta del GIP è altrettanto giuridicamente valida, cioè non è un'ordinanza di parte con la quale un giudice sconsiderato ha dato voce ai suoi valori interiori. Cioè, ci muoviamo su questioni giuridiche difficili e sottili, quindi è per questo che dicevo, bisogna stare attenti a non voler prendere subito posizioni ideologiche troppo forti, perché c'è quantomeno da ragionare. Poi è ovvio che ognuno di noi in realtà abbia un'idea, però giuridicamente le questioni sono al filo. Il GIP rifiuta l'interpretazione restrittiva della norma e dice che non è vero, che l'esecuzione, agevolare l'esecuzione non vuol dire agevolare solo il momento immediatamente precedente. E il GIP, ad esempio, questo per farvi capire, fornisce anche un esempio che è banale ma che fa capire, e dice: nel momento in cui Tizio è malato e chiede a Cari, ma non è malato, per un qualunque motivo, perché questo è un altro punto importante. La norma di cui noi stiamo parlando non è una norma in tema di fine vita, è una norma del codice penale, che vuol dire che è fatta per punire un miliardo di casi che si possono presentare. Le norme sono generali e astratte, cioè fatte per coprire qualunque condotta possa essere posta in essere. Quindi non è una norma per il fine vita, e questo dobbiamo ricordarlo. Il GIP dice: poniamo il caso in cui Tizio chieda a Caio di procurargli del veleno. Tizio procura a Caio del veleno, Caio una settimana dopo beve il veleno e muore. Oppure poniamo il caso in cui Tizio chieda a Caio di procurargli del veleno, Caio glielo procura, glielo mescola dentro all'acqua, gli porge il bicchiere, lui beve e muore. Ora il GIP dice: noi ci rendiamo conto tutti che il disvalore, non dice proprio così, ma insomma, il disvalore delle condotte è lo stesso in un caso e nell'altro. E in un caso e nell'altro, supponiamo, c'era la stessa consapevolezza da parte di chi ha fornito il veleno circa l'utilizzo, circa le conseguenze. E lui dice: fornire un'interpretazione così ristretta del momento esecutivo crea una disparità di trattamento. Perché in un caso, quello in cui è stato utilizzato una settimana dopo, non si viene puniti perché non si è nel momento immediatamente precedente, nell'altro, in cui invece l'altro soggetto ha deciso di farlo subito, si viene puniti perché si è effettivamente nel momento immediatamente precedente. Quindi l'interpretazione restrittiva offerta dalla procura non può essere non è condivisibile. Peraltro il GIP fonda i propri ragionamenti anche su quella giurisprudenza di Cassazione di cui vi dicevo. La Cassazione sostiene che il contributo, l'agevolazione, sia qualunque contributo materiale che sia causalmente orientato al suicidio, cioè senza il quale non si sarebbe avuto il suicidio. Questo però, cioè, è quello che bisogna sempre accertare in qualunque reato, un contributo causale. Quindi rifiuta l'interpretazione restrittiva e rifiuta anche l'interpretazione costituzionale, perché dice il GIP: è vero che esiste il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione terapeutica, ma non esiste il diritto al suicidio di cui parla la procura. E in realtà noi abbiamo aperto oggi il discorso dicendo che la stessa Corte Europea continua a dire che non esiste un diritto di morire. Quindi attualmente è controverso, ognuno può avere la sua idea, ma è controversa l'esistenza di un diritto vero e proprio a morire. E quindi il GIP dice: nel momento in cui non esiste nel nostro ordinamento questo diritto che la procura pretende esistente, chiedendo a me di riconoscere questo diritto, mi chiede di farmi legislatore, cosa che io non posso fare, perché giudice è giudice, legislatore è legislatore. E non solo mi chiede di essere legislatore, ma mi chiede anche di filtrare l'esercizio del diritto, perché allora è un diritto nel suo caso perché... perché era malato terminale, perché era malato irreversibile, perché soffriva, se ne filtra l'esercizio, perché poi la casistica, e il giudice lo sa, è immensa, perché le norme sono fatte per coprire migliaia di casi. E quindi dice: io non posso riconoscere un diritto che non esiste e filtrarne addirittura l'esistenza. Inoltre dice: sarebbe un'interpretazione che abroga gli articoli del codice penale. E di nuovo non posso essere io ad abrogare una legge, ma deve essere il Parlamento, e evidenzia anche un rischio di abuso nel caso ci fosse un'interpretazione di questo tipo. Lui dice: riconoscere così indiscriminatamente questa situazione e attribuire un diritto in questo modo porterebbe a rischi di un eccesso a questo tipo di pratiche. E lui dice: poniamo il caso del malato depresso. Ecco, il malato depresso, il depresso ha una patologia, è sicura, la depressione è una patologia, è sicura. Certo è che il depresso vive la sua vita come non degna di essere vissuta. E quindi il depresso si è comunque autodeterminato nonostante sia affetto da una patologia, però poteva essere curato, e quindi chi lo aiuta non deve essere punito. Insomma, evidenzia che è una situazione critica in cui bisogna... evidenza che ci servirebbe un intervento del legislatore, cosa che servirebbe per delimitare bene i casi e le fattispecie. Inoltre le parti avevano chiesto sia la difesa di Marco Cappato che la procura, in subordine infine, nel caso non avesse ritenuto il giudice di aderire a nessuna di queste interpretazioni, avevano chiesto di sollevare questioni di costituzionalità, ma non è stata sollevata dal GIP. Invece la questione è stata sollevata dalla Corte d'Assise, quindi è stata formulata l'imputazione, si è arrivati davanti alla Corte d'Assise, che, lo diciamo, giudica in composizione integrata, 2 giudici togati, 6 giudici popolari. La questione arriva davanti alla Corte d'Assise, la quale fa tutto il processo, ascolta i testimoni e alla fine decide di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, dicendo, fondamentalmente fondando la sua ordinanza sulla libertà di autodeterminazione del soggetto. Cioè, la Corte d'Assise dice: esiste un principio di autodeterminazione, solleva la questione con riferimento all'articolo 2, il diritto, quello che è stato estrapolato, il diritto alla vita e alla dignità, e all'articolo 13, che è la libertà personale, quindi l'autodeterminazione del soggetto. E dice: nel momento in cui esiste un principio di autodeterminazione dell'individuo e nel momento in cui l'agevolazione, la condotta di agevolazione non interviene nel processo di autodeterminazione dell'individuo perché la volontà è già formata, incriminare una condotta di mera agevolazione senza che ci sia istigazione, rafforzamento del proposito, perché queste rimangono ferme, non sono al vaglio della Corte Costituzionale, questo è contrario appunto ai principi di autodeterminazione dell'individuo, e quindi la condotta di agevolazione deve essere espunta dalla norma, non deve più costituire un reato. E inoltre la Corte dice, la Corte d'Assise, rimettendo la questione, dice: anche ove la Corte Costituzionale non ritenesse questo, comunque vi è un'irragionevolezza della pena, perché da 5 a 12 anni è una pena alta e non si possono punire con la stessa cornice edittale sia le condotte di istigazione al suicidio che le condotte di agevolazione, perché è evidente che il disvalore posto da queste condotte è completamente diverso, laddove si incita una persona a suicidarsi, laddove invece la si aiuta semplicemente in un proposito già formato. E quindi dice: in ogni caso bisogna rivedere le pene, bisogna che l'agevolazione abbia una pena diversa. Quindi la questione è attualmente pendente, peraltro è stata sollevata adesso a febbraio, quindi ci vorrà un po', ed è attualmente pendente davanti alla Corte Costituzionale, la quale adesso deve pronunciarsi. Deve pronunciarsi, e se dovesse accogliere interamente la questione sollevata dalla Corte d'Assise, sarebbe una pronuncia che abroga il reato. Quindi si toglie tout court l'agevolazione dalle condotte penalmente rilevanti. Vedete voi, anche perché manca poco tempo, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, insomma, pone delle criticità l'idea di espungere completamente dall'ordinamento, anche perché vi inviterei comunque a riflettere sul fatto che il caso Cappato è un caso molto particolare, laddove ci si è rivolti a una persona che professionalmente nella vita si occupa di questi temi, che sa come agire e agisce con una certa sensibilità. Laddove però noi espungiamo l'agevolazione totalmente dal codice penale, rimettiamo in mano a tutti, non solo a chi ha la professionalità e la sensibilità di Cappato, che possono agire con le migliori intenzioni del mondo, ma insomma bisogna valutare se non vi sia proprio alcuna rilevanza di tante altre condotte che possono essere. Peraltro Fabiano è stato accompagnato in una clinica con dei medici, dove dei medici si sono occupati della situazione, non è stato un fai da te a casa con i familiari, che ribadisco, per quanto animati dalle migliori intenzioni, non sono medici.
Questo. Insomma, la tesi della dichiarazione di incostituzionalità della agevolazione mi pare molto difficile possa essere l'esito, condivido appieno, soprattutto perché una cosa è il caso di Fabio, una cosa è il ragazzino con poco cervello nella testa che ha solo un po' di depressione, che non è capace di riprocurarsi una pistola, chiede all'amico un po' più svegliotto, un po' più sgamato di pensarci lui, l'amico gli procura la pistola e il ragazzino si ammazza. Più o meno, se tu togli l'agevolazione dal codice penale, la togli nel caso Cappato, ma la togli anche nel caso del ragazzino un po' più sgamato che ha procurato la pistola al ragazzino soltanto depresso. Uguale, quindi condivido appieno che è ben difficile, tutto è possibile, ma una dichiarazione netta di incostituzionalità della terza parte dell'articolo del codice penale è molto difficile, perché chiaramente la Corte Costituzionale, se lo dichiara incostituzionale, lo toglie dal nostro ordinamento e quindi rimane obiettivamente un vuoto legislativo che nel caso di Cappato può essere obiettivamente o meno importante, ma tutela pochissimo i soggetti deboli, no? I soggetti come nel caso il ragazzino che forse aveva bisogno soltanto di trovare un amico un po' più intelligente. Ok, prima.
Altra possibilità è il rigetto tout court della questione, ovviamente per irrilevanza, per manifesta infondatezza, però insomma, non c'è molto da dire in questo caso. Altra possibilità è una sentenza interpretativa di accoglimento o di rigetto. E quali possono essere? Si può accogliere la prima interpretazione della procura, cioè restringere il momento della fase esecutiva e quindi dire che lei del bene giuridico effettivamente è solo quella condotta che si pone immediatamente prima sulla base di un principio di libertà dell'individuo, perché poi sempre di quello stiamo parlando, oppure, ma questa non lo so, si potrebbe anche interpretare nel senso di sostenere che esiste una libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo e quindi di nuovo ci poniamo invece nel fine vita, direttamente nel caso Cappato, e quindi alla luce di un principio di autodeterminazione terapeutica del soggetto, se esiste il diritto di lasciarsi morire, il diritto di morire con un suicidio assistito ha lo stesso esito, cioè in realtà lo vediamo tutti che è solo una questione giuridica formale il diritto di lasciarsi morire, perché sostanzialmente cosa chiedeva il papà di Eluana e che cosa chiedeva Pier Giorgio Welby non era che la malattia facesse il suo corso, ma che le persone fossero lasciate in pace e libere di scegliere della propria esistenza. Quindi, dato che il confine labile, l'esito è lo stesso,
Si potrebbe sostenere che sulla base del diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente la norma deve essere interpretata nel senso di escludere la punibilità di quei soggetti che si adoperano per l'esercizio di una libertà terapeutica del paziente, che sembra più un'additiva che un'interpretativa, che però salverebbe la norma, che potrebbe continuare ad essere applicata in tutti i casi che non riguardano il fine vita, in attesa di una legislazione, di un intervento legislativo che è necessario e urgente, salverebbe le condotte di coloro che sono animati solo da intenti umanitari e di aiuto nei confronti dei loro cari, insomma, di persone che chiedono aiuto nei momenti finali della propria esistenza. Però ecco, non so cosa...
Tanto grazie. Direi che insomma la relazione è stata più che esaustiva e da apprezzare per tanto la chiarezza espositiva, perché mi sembra veramente l'approfondimento, e soprattutto perché parlare di un caso ancora pendente vuol dire aver passato giorni su Radio Radicale a vederti il processo, o sei stato in aula, cosa che non penso, oppure vuol dire che se io devo venire qua a raccontarvi a voi del processo accappato, o sono là e l'ascolto, oppure devo averlo sentito, e su Radio Radicale c'è tutto il processo accappato. Quindi davvero complimenti, perché obiettivamente la preparazione in questo caso è stata veramente utilissima, immagino, a tutti noi che di tutto ciò sapevamo qualcosina, no? Ma non... sottolineo una cosa, penso interessante: sono successi casi alla Dignitas dove persone che hanno ottenuto il semaforo rosso, verde, sono arrivate là, ok? Come diceva Sara, ci sono due step: lo step per dirti ok, ti accettiamo, ma poi ti vogliamo vedere, dialoghiamo. Alcuni casi, e lo so perché l'ha raccontato Cappato a processo, dove inizialmente il semaforo era verde, quando però la persona è andata là, i medici in questo dialogo con il paziente hanno capito che la sua non era una volontà spontanea, ma c'era di mezzo una intermediazione dei familiari. Ecco che, sapete che insomma, se tuo padre è miliardario e tu sei suo figlio, magari un qualche interesse che crepi il prima possibile ce l'hai. In quel caso la Dignitas ha chiuso tutto, ci ha detto io non procedo. Quindi per aggiungervi un aspetto, non solo sottolineando che giustamente Sara ha detto guardate che una cosa è cappato, una cosa è il vostro amico un po' rimbambito, sono due scenari completamente diversi, perché se Cappato fosse stato uno qualunque, per me non ci sarebbero state tante discussioni. Invece no, stiamo parlando di una persona che chissà esattamente quando è arrivato là, lui non è stato nella stanza, ma era fuori dalla stanza. L'ultima cosa che ha chiesto a DJ Fabio è: sei sicuro? Se non sei sicuro, in un secondo ti porto a casa. Cioè stiamo parlando di una persona che, mentre noi adesso siamo qua a fare il seminario, è al congresso mondiale per la ricerca scientifica ad esporre le argomentazioni dell'associazione Luca Boscioni. Quindi stiamo parlando di una persona altamente competente, e questo è importante. Secondo, comunque in sé la Dignitas non è una cosa che si va là e come dire, si fa domani, è tutto un processo molto, giustamente molto complicato. Tre domande, sono le 6:05, tre domande sono ben accette. Una.
Devo sapere, nel caso appunto in cui cioè si parli solamente dei casi appunto di fine vita, quindi si tratti in particolare, cioè si analizzi in particolare se la persona cioè, soffre, avrebbe, cioè ha avuto un decorso della malattia particolarmente appunto doloroso e quindi la sua azione è il frutto di anni o comunque una sofferenza in sua. Che differenza c'è tra una malattia cioè, che coinvolge appunto cioè, il fisico e quindi appunto DJ Fabo, cieco, non poteva comunque parlare bene, eccetera, e una malattia mentale, quindi per esempio come la depressione, cioè come si tratta?
Ripeto la domanda per la registrazione. Che differenza c'è tra uno stato di patologia in un modo o nell'altro fisico, che può essere la cecità, che può essere la tetraplegia, che può essere tante cose, e invece uno stato sempre patologico, ma che interessa più, diciamo, l'aspetto psicologico, no? Come può essere la depressione che non è, che è border, non
Sì.
è solo psichica la depressione. Ci sono delle patologie che se tu parli con i medici non sanno dove metterti. L'anoressia, toglietevi dalla testa che è un problema fisico, eppure comporta ovviamente delle conseguenze, ma non è quasi mai un problema ingenerato dall'assenza della vitamina X o della proteina Y. Ci sono delle malattie che delle patologie che non è facile in sé collocare tra una e l'altra. Ma rispondi
Che differenza c'è?
Cioè, dal punto di vista ovviamente legislativo, se nella decisione.
Da un punto di vista legislativo, io non glielo so dire perché non abbiamo una legislazione, e appunto è un punto di vista legislativo, cioè una scelta. Allora, la legge è una scelta di campo, ovviamente, laddove si decide di avere una legge del genere, immagino c'è poi tutto un confronto con la ricerca scientifica e con gli appoggi scientifici, per cui ci sono patologie psichiche che possono essere curate, patologie che non possono essere curate, patologie che portano alla capacità di intendere di volere, quindi a seconda della patologia ci può essere una risposta differente. Per cui lì è come si sceglie di vedere la legislazione e fino a che punto si decide di esaltare la libertà di autodeterminazione. C'è un caso, uno dei casi di cui la Corte europea si è occupata in materia di fine vita era un signore, il signor Haas, svizzero, che appunto è andato davanti alla Corte europea lamentando il fatto che lui era affetto da 20 anni da una sindrome bipolare affettiva, che chiedeva l'accesso al suicidio assistito, che in Svizzera gli è stato negato. Lui è andato davanti alla Corte europea, che non ha mai riconosciuto la violazione, come dicevamo, quindi neanche in questo caso, è andato lamentando appunto questo, il fatto che lui era affetto da 20 anni da una patologia che non riteneva degna la sua vita di essere vissuta e che il fatto che la legislazione svizzera, che le autorità svizzere non lo facessero accedere al suicidio assistito, era in violazione del suo rispetto alla vita privata. Ovviamente lì la Corte ha avuto gioco facile nel dire in Svizzera c'è già una legislazione molto aperta, se nessuno psichiatra, perché poi il punto è che lui non aveva trovato nessuno psichiatra disposto a prescrivergli il pentobarbital. La risposta è stata se nessuno psichiatra te l'ha voluto prescrivere, c'è una legislazione che impone una prescrizione medica, è già abbastanza, cioè lo Stato ha fatto tutto quello che doveva fare. Quindi non si sa, dipende dalla scienza, sicuramente dipende dai tipi di patologia,
Ma ci sono casi in cui è
dipende.
successo invece? Cioè in cui le
Beh,
cliniche del genere hanno accettato.
ho letto, però questo ho letto su giornali online, quindi è tutto poi da verificare, perché poi spesso i giornali riportano le cose. Però ho letto ad esempio l'Olanda, che è uno dei paesi che ha la legislazione più aperta in materia, ha permesso l'accesso al suicidio assistito ad una ragazza che era stata accusata e violentata per 10 anni e lei a 20 anni e poco ha avuto accesso al suicidio assistito sulla base del fatto che non riusciva più a vivere, non riteneva degne le sue condizioni. Quindi sicuramente è una scelta di legislazione, di quanto si vuole aprire, di come si considerano, sì. Quindi se la notizia è vera dovrebbe essere, poi dipende, ecco, dipende poi, non so, i dettagli, però sì, c'è quindi chi decide che il principio di autodeterminazione deve prevalere su tutto.
Aggiungo una cosa, che nelle legislazioni che prevedono l'eutanasia o il suicidio assistito, quindi in Europa, Belgio, Lussemburgo e Olanda e Svizzera e qualche stato, pochissimi, negli Stati Uniti, inizialmente il passo era una patologia fisica, ma anche lì non è così semplice, perché alla legislazione si è chiesto di dimostrare l'esito infausto della tua patologia fisica. Perché una cosa è vivere amputato senza una gamba, ma puoi vivere per 80 anni. Una cosa è vivere con una patologia che può essere tipo un tumore, via dicendo, che ti porterà molto probabilmente alla morte. Ma le legislazioni, soprattutto quelle degli Stati Uniti, prevedono che ci debba essere un certificato del medico che dica che la malattia probabilmente giungerà entro 2 mesi, perché la legge prevede l'esito infausto entro 3 mesi, proprio per escludere dalle cause fisiche anche quelle che non ti conducono. Sulle questioni invece di patologie psichiche, veramente è un problema devastante. Io so per certo alcuni casi dove di fisico non c'era praticamente niente. Per esempio un pianista diventato cieco, che non poteva più suonare il piano, per lui quella non era più vita degna di essere vissuta. Che cos'è questo qua? È una questione fisica, psichica, entrambe le cose? Boh, io non mi sento di dire che una persona non vedente è una persona con una patologia, non me la sento di dire. Certo, è una complicazione di vita, ma non mi sento di dire che è una patologia fisica equiparabile a un tumore che ti conduce alla morte, assolutamente. Però dal lato più della patologia psichica, ovviamente è discutibile, però ci sono tantissimi, perché ovviamente esiste la legislazione, si è voluto in poche parole porre fine alla sofferenza, quella, come dire, degli hospice, la sofferenza delle persone anziane o comunque malate di tumore. Poi quando tu fai la legge, ovviamente devi cercare in qualche modo di, non dico mettere dei limiti, però il limite maggiore che puoi mettere è il dialogo con la scienza. Cioè ti devi affidare alla scienza, ma anche qua non è che sia una cosa. Per esempio in Belgio c'è il ruolo fondamentale del tuo medico curante, che da una parte è, come dire, un po' dubbio che il tuo medico curante, che magari è esperto di che ne so, raffreddori, sappia qualcosa di, non so, di tumori, no? Però è importante il medico curante, perché è quello con il quale in linea teorica la persona ha un po' più contatto della vita. Cioè ti conosce molto di più il metodo che funziona nella sanità, il medico curante che è super esperto di tumori. E allora lì cosa fanno? Ci vuole il parere obbligatorio favorevole del medico curante e una commissione nazionale atta da medici di dicendo che vuol dire dall'ok definitivo. Ma vedi, è una questione, il legislatore è intervenuto, ma poi c'è la scienza. Non è sicuramente una questione che può limitarsi a un intervento del legislatore, che comunque deve essere un intervento cauto, ragionevole, e non lo so come la vedete voi. I problemi di cui ha parlato il professor Vici sono problemi giganteschi, perché il giudice non può trasformarsi in legislatore. Però è anche da dire, bisogna dirlo in modo molto chiaramente, che chi di voi pensa che oggi in Italia ci siano le condizioni per una legge decente su queste tematiche, io non lo so. Cioè, capite il punto? Il giudice non può fare il legislatore. Però cosa facciamo? Aspettiamo 30 anni? testamento biologico, quella cosa che hanno approvato, l'hanno approvato nel 2017, sono passati 70 anni dalla Costituzione, cosa facciamo? Perché non c'è il clima politico, la ragionevolezza, così aspettiamo il legislatore? Non lo so, non lo so. Il giudice però ha tutti questi problemi, perché anche la Corte Costituzionale ovviamente ha una, può essere paragonata al legislatore, perché se cancella un reato è come se facesse il legislatore l'abrogazione di un reato, però ha il problema che abbiamo detto, che se tu lo togli partendo da questo caso lo togli anche per la generalità e l'astrattezza di problemi che invece forse potrebbero avere un senso e avere l'agevolazione al suicidio. Domanda, quanto influisce la Chiesa su queste tematiche?